check that show. Wenn ich euch erzähl die Geschichte, nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, baby, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und
Jim. Benvenuti alla terza puntata di Jetlag. Questa sera, dopo la canzone di Dark Commentary, siamo qua e parleremo per l'altra. C'è qua con noi Fabien e Ellie. Benvenuti ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Ma senti che bella l'Austria. Alessandro, già, prima già. Puntata.
Sì, mi dispiace essere stato assente le volte precedenti, ma avevo un problema di salute molto che non grave. Mi ha permesso di muovermi.
Alessandro, un grave problema che si chiama amo jet lag. Esatto. È una malattia nata da due puntate, ne soffrono tante persone in tutta Perugia. Ma iniziamo a scoprire la vita delle nostre ospiti.
Allora, iniziamo con Eli. Eli, di dove sei? Di quale città vieni?
Io sono innanzitutto non di una città, di un piccolissimo paese che si chiama Atmont.
Atmont.
Ci sono 1800 anime lì, quindi...
anime non persone.
Io ho vinto, vengo da un paese di 600 abitanti.
Ok, quindi...
Io riguardo avrei voluto fare una battuta, ma poi mi rovina una domanda che vi farò più avanti, quindi non la faccio.
Vabbè, invece di fare a chi c'era più grande e chi c'era più piccolo il
esatto,
paese, meraviglioso.
Perché cosa è famoso Atmont?
Atmont innanzitutto è famoso per, diciamo, la libreria più grande di un monastero, cioè
attenzione,
di tutto il mondo.
Biblioteca,
forse. C'è una... biblioteca, scusami.
Sì.
La biblioteca.
Insomma, la gente legge, sì.
Sì. No, c'è,
capita,
c'è un monastero, monastero molto grande, sì. Quindi...
Fanno anche la birra dentro?
No, questo no, mi dispiace.
Ok.
Ma c'è l'altra cioè,
quindi a tutti i nostri amici religiosi...
Snaps.
A tutti i nostri amici religiosi in ascolto andate a...
Atmont.
Perché c'è la libreria più grande, se sei... Però è solo per chi è...
La biblioteca.
È solo per chi è... No, ma facciamoli comprare
questi libri. Libri.
Facciamoli pagare questi libri, la cultura costa. Quindi, ma solamente per chi è monaco o anche per chi è laico? Normale?
No, anche per chi è laico. C'è un grandissimo museo lì ed è bellissimo entrarci perché comunque, diciamo che fanno il legame fra la cultura moderna e diciamo questa biblioteca antica.
Meraviglioso,
bellissimo.
Facci vedere.
Tu ci sei mai andata? Credo di sì.
Mille volte.
Mille volte. Va bene. E poi tu adesso vivi in Germania, quanto ho saputo prima?
E infatti, vivo in Germania e all'inizio era un, diciamo, un po' un incontro fra le culture, diciamo.
Ma quindi ci potresti dire qualche differenza tra i tedeschi e gli italiani, magari?
E gli austriaci anche, voglio sapere tutte e due.
Dipende anche sì. Da quale città vivi, no?
Ma sì, certamente.
Adesso dove abiti?
Adesso a Perugia.
Ok. In Germania?
No, in Germania vivo in una città piccola, di, no, vabbè, 50.
Si chiama? Perché lui è
curioso. Si chiama?
Si chiama Passau.
Ah, Passavia in italiano.
Passavia. Per tutti i ragazzi conoscono Passavia, sì.
È una città bavarese che è bellissima perché ci sono 15.000 abitanti, 15.000 studenti, quindi
pensa tu che vieni da un paese di 1.800 persone, 15.000 studenti, c'è tipo il decuplo di...
Tra l'altro, passato c'è stata un'ondazione un anno fa, no?
Sì, due anni fa.
Ed è per questo che ha deciso di venire qui a Perugia, esatto. Dove non piove mai, oppure siamo in collina e quindi scende.
E l'acqua scende.
Ma quindi qual è la differenza tra i tedeschi e gli austriaci? Perché per noi sono un po' la stessa cosa.
O anche i bavaresi.
Diciamo che secondo me gli austriaci magari prendono la vita un po' più leggermente.
Attenzione, attenzione.
Leggermente.
No, leggermente nel senso che...
La birra con meno gradi avete.
No, diciamo che sì, è vero che la vita consiste nel lavoro, poi ci sono tante
sesso.
Brutte cose.
Sesso,
anche. Sì. No, ma diciamo che...
La felice,
che la prendiamo un po' più leggero dei tedeschi e anche i miei amici tedeschi mi amano per questo, nel senso che porta un po' di leggerezza.
E
un po'
differenza
di...
tra gli italiani? Da italiani?
Il mondo.
No, nel senso austriaci e italiani.
Diciamo che io in particolare mi sento un po'
non
più...
Non aver paura, dici tu.
Mi sento un po' più...
Puntuale.
Magari non italiana che austriaca, ma... nel senso che mi piace, diciamo, l'aranciarsi un po', no? Il concetto del sud, no?
Sì.
Se tu stai in una situazione...
Anche centro.
Anche dentro.
Anche nord, devo tutti un po'
arrangiare. Infatti a me mi è mancato questo quando ho vissuto a Grecia. L'allegria che si sente qua mentre vivi in Italia, diciamo.
Però da quello che ho capito...
disperazione, più o meno.
Infatti, ma da quello che ho capito, quindi gli austriaci sono gli italiani del centro Europa, nel senso sono un po' più vivi.
Un po' più aperti magari rispetto ai tedeschi.
Anche se ci sono, sì, differenze fra le varie regioni dell'Austria stessa,
dell'Austria,
no?
Questo sì, però sì, insomma si vede anche della lingua, perché... abbiamo un lessico più, cioè, diverso dai tedeschi. Per esempio, solo per darvi un esempio, la sigaretta la chiamiamo cic.
Com'è?
La cicca, no?
La cicca, sì.
Anziché sigaretta.
E i tedeschi come la chiamano?
Sigaretta.
Quindi fumare fa male, soprattutto se andate all'estero, perché magari potreste non capire. Ma io sono curiosissimo, voglio sapere tutto della vita di Fabienne.
Ma dove vieni tu?
Io sono di Vienna, però sì, abito a Vienna per 5 anni, però sono cresciuta a Turin, è una città più piccola, 40 km
lontano
da Vienna, esatto.
Ah, comunque vicino.
Ma è vero questa cosa che ci dicevate fuori onda, che c'è un po' una rivalità tra Vienna e tutte le altre città dell'Austria?
Sì, questo è corretto.
Ma come mai? Perché Vienna sono più fighi e gli altri...
Sì, credo cool, che più o meno la stessa cosa con molti paesi, no? Ma
la Cepiterbo!
Odio proprio, ok.
Sì, no, io credo che le altre persone pensano che le persone di Vienna si trovano troppo fico, troppo meglio, perché c'è la cultura e tutto questo. Pensano che sono più cool. Sì.
Come in vienese, diciamo.
Ma è vero, quindi i viennesi sono più cool, di voi?
Penso di
essere.
Di
voi in campagna.
Mandiamo la musica.
Fabio, cosa hanno i viennesi che gli altri austriaci non hanno?
Ci sta pensando.
Stai perdendo.
Allora, mentre Fabienne ci pensa, magari tu mandi la canzone in onda.
Lo sta dicendo.
Lo sa già?
Cosa Vienna rispetto
cosa
agli altri?
Cosa Vienna che...
Non vale i viennesi, perché...
Io non...
Bene, sentiamoci la canzone.
Domanda?
No, lo sai. No, ci stai pensando.
No, diamo tempo per pensarci e passiamo da Vienna a Bologna, okay, che è una canzone dei Wanda, e poi Ellie ci spiegherà perché l'ha scelta. Bologna dei Wanda, un nome che in italiano fa pensare alle casalinghe, invece è un grande gruppo austriaco. Ma perché hai scelto questa canzone, Ellie?
Infatti l'ho scelta perché fa un po' un legame tra l'Austria e l'Italia. Infatti quello che canta la canzone sta parlando della sua zia che ha fatto l'amore a Bologna.
Meraviglioso, noi abbiamo una zia che sta a Forlì e invece questa a Bologna, bellissimo.
Quindi è un incoraggiamento ad avere rapporti con italiani.
Brava, ok, mi piace l'approccio di Alessandro perché va dritto al punto. Allora,
parliamo di spritz.
Parliamo di spritz.
Allora, la storia dello spritz.
La storia dello spritz innanzitutto è
bianco.
Ci sono diverse teorie. Quella che conosco io è che è nato a Trieste quando c'era l'impero austriaco.
Infatti è una bellissima teoria. Innanzitutto in Germania non si chiama, cioè in Germania non si chiama spritz, lo chiamano Schorle.
Il nome è bruttissimo, devo dire.
Sì, infatti sì.
Non è il massimo.
Schorle. No.
Ma vuol dire qualcosa, Schorle?
Spritz.
No, ma sai cosa? Che quando tu lo apri all'inizio fa spritz.
No, perché poi Schorle.
Quindi spritz magari vanno sulla seconda parte dello spritz. Vabbè, scusa. E dicevi questa teoria interessante del nome dello spritz?
Infatti in Austria non lo chiamiamo spritz, ma spritza.
Sì. O per spritzta.
Spritzta anche.
Però è bianco, no? Sì. Almeno io così lo vedevo in giro sempre.
Ma io ho sempre bevuto, quindi non ho mai pensato
perché
al
colore. Perché vino bianco con soda.
Esatto.
Sì. Bravissima.
Lui
sì.
È quando si ubriaca comincia a bere lo spritz.
Quindi non si ricorda. A far uscire lo spritz. Ma tra poco, tra l'altro, sentiremo anche un'intervista molto interessante a un ragazzo italiano che è stato a Vienna. Ricordiamo che siamo qui su Radiofonica. Questo è Jetlag e questa è la mia domanda. Ma ci dici questa cosa su perché Vienna è meglio degli altri paesi? No, scherzo. Ma no, perché non voglio costringere. Dici,
potrebbe nascere un conflitto interno.
Sì, infatti già vedevo un po' di fuoco tra sì, tutti abbiamo degli stereotipi. Tu sicuramente ce li avevi riguardo gli italiani. Ma quando sei venuta qui, c'è stata una cosa che avevi pensato prima su di noi e poi hai visto che era o la stessa cosa o completamente diversa? Uno stereotipo magari che siamo tutti belli, intelligenti.
Ma ha dei dubbi sulla
infatti,
bellezza.
Infatti, pensavo che gli italiani sono più aperti un pochino e più, io non so, più cominciano una conversazione più facilmente alla strada, parlano con te, tutto questo e magari non è così forte come immaginavo, ma il fatto è vero, è diverso in Austria e in Vienna, perché per esempio in Vienna, le persone di Vienna, c'è una strana, io non so, tradizione che i vecchi di Vienna sono molto...
molestatori.
Chiusi.
Sono piena di malinconia.
Sì.
Sono tristi?
Torna la saudade brasiliana, la malinconia.
I vecchi di Vienna sono malinconici.
Sì, un po' scontenti proprio.
Ma non hanno un cantiere da guardare, un modo per divertirsi?
Non ci sono baustelle,
cioè, in Germania per strada una
parola austriaca. Dilla
in inglese, com'è?
No, dici la parola austriaca.
O è austriaca, sì. Come si dice in austriaco?
Grantig.
Grantig. Sì. Adesso ho capito meglio.
Bene.
In inglese
melanconisch.
Ma a noi piace l'austriaco,
davvero,
non
ma
pensiamo.
Questo è troppo triste, è più che sono... Ma perché lamentano molto facilmente.
Si lamentano.
Ah, complaining.
Permalosi. Sì,
sono italiani.
Sono
italiani, vecchi.
Ma
austriaci.
È tipo una malinconia tipo saudade brasiliana.
No, che si lamentano, si lamentano.
Era meglio quando era peggio.
Tipo vecchi bambini.
Quindi era come
bambini.
Quando c'era l'impero si stava meglio, no? A voi manca l'impero? L'impero austro-ungarico vi manca? Vi manca l'Ungheria?
Ma sono passati 100
anni. Infatti no, loro due erano due principessine piccole a quel tempo.
Che noi sappiamo, non so se è austriaca, ma penso di sì. Noi abbiamo il mito della principessa Sissi.
Perché c'è la Repubblica adesso in Austria.
In Vienna?
Sì, c'è la principessa Sissi. Però che era bavarese comunque.
Attenzione! Sei ignorante però.
Sì, però quando ma è come Fabienne ed Ellie, loro sono austriache, ma quando vengono in Italia cambiano, quindi anche Sissi è diventata austriaca con il tempo. Come mi salvo bene io? Nessuno.
non ti ha capito nessuno, però vabbè.
Ma quanto è modesto?
No, scherzo. Uno stereotipo, come diceva lei, avevi uno stereotipo sugli italiani e poi hai cambiato idea oppure la stessa cosa?
Vabbè, sì, anch'io comunque pensavo che gli italiani fossero nel senso più aperti, ma poi l'ho anche visto perché prima stavo in Puglia e lì erano più aperti, ma quando sono arrivata a Perugia mi sono un po', diciamo, rattristata.
Oddio. Quindi Perugia fa schifo.
Grazie.
No, non è che fa schifo.
Finisce qui jet lag.
Qual è stata, diciamo, l'esperienza brutta che hai avuto, scusa?
Non è che... Era proprio il primo impatto con la città. Io sono arrivata con due valigie e c'era la città, ognuno faceva il cammino suo. Era un po'...
Sembrava di stare in Austria.
Poi tutto in salita.
Nessuno ti vuole aiutare. Ah, ti sei lamentato che nessuno si è offerto di aiutarti con le valigie.
È perché non hai beccato Alessandro
Costanzo.
Ero a fare spesa quell'ora, mi dispiace.
No, ma effettivamente possiamo dirlo che Perugia non è che è famosa per un'apertura mentale delle persone.
No, è una, forse la città meno italiana.
Però
questo
in centro di Perugia non è che ce ne sono tanti, quindi...
No, è vero. No, forse la crisi economica, ecco perché sono tutti un po' così. Però tristi.
O era troppo caldo, non lo so.
Sì, magari.
Quanti gradi erano quando sei arrivato?
No, 20, non era troppo.
Per noi già è freddo.
No, ma sai cos'è? Che secondo me la gente non aveva voglia di portare le valigie col caldo. Quindi...
infatti io pensavo quello.
È più tipo
allora, ora dobbiamo sentire l'intervista che hai fatto tu, credo.
Ah sì? Ah ok, va bene.
Allora, abbiamo l'intervista che hai dato Nicola. Come si chiamava?
Il ragazzo. Allora vi presento il ragazzo, si chiama Paolo Scrocco, sardo.
Tipico nome.
Un isolano, quindi non è proprio italiano, viene dalla Sardegna, l'abbiamo aiutato a entrare in Europa, però lui è stato in diversi paesi europei, vive a Parigi, quindi si sente molto figo per questo. Vabbè. Ci sta ascoltando, quindi già mi sta odiando. Facciamo sentire la sua esperienza a Vienna, va bene? La lancio.
Molto interessante.
Vai.
Ho avuto un problema tecnico, lo devo risolvere. Parlate due
molto
secondi.
No, è molto interessante. Io ho avuto il piacere di ascoltare prima questa intervista. E il bello di viaggiare all'estero è che impari a relazionarti con nuove persone. E quindi ci sono però anche delle difficoltà, come avete detto voi. Però credo che con il passare del tempo siate diventate più italiane. O sbaglio? Dico nel modo di fare, il modo di pensare, il modo di mangiare. No.
Diciamo che io mi sono... Cioè, devo proprio dire questa cosa perché mi... Cioè, io mi sono resa conto che sono proprio austriaca nel senso di...
del
rispetto per l'ambiente. Perché in Austria è vero che le persone non farebbero mai gettare una cosa per terra. Ma...
Guarda, veramente, non capisco questa cosa dell'ambiente.
Neanche i tedeschi. Ho fatto questa battuta bellissima.
E infatti Fabienno è vero, cioè
no,
magari
vero, sì.
Cioè, c'è molto più rispetto per l'ambiente e a me non mi verrebbe mai cioè, il pensiero di gettare questo l'ho notato in Italia anche per quanto riguarda riguardano i piatti di plastica. Mamma mia, i piatti di plastica.
Sì, infatti quell'animale vicino a te li usa.
Io solo piatti di plastica.
Io che sono Bravigliana, molto più tedesco, infatti odio tutto questo dell'Italia.
Posso confermarti qualcosa?
Sì, devi.
Per esempio Fabien, che viene dove lavoro io, il caffè Morlaichi,
sì.
Non è diventata molto italiana riguardo alla colazione, perché va sempre a un latte macchiato, non va mai a cappuccino o un espresso.
Sempre un cappuccino.
Non cappuccino?
Sì, cappuccino.
Però all'inizio prendevi il latte macchiato.
Ma com'è la colazione in Austria? Perché io non
lancio più.
No. Com'è la colazione?
No, c'è
la colazione è sempre un caffè. Niente senso.
Cipolle?
Cioè solo caffè?
No.
Voi fate colazione?
Un pochino pane, si chiama... Sì.
Semen.
Pane sì. Con i semi, sì.
Ah. No, è solo un piccolo panino, piccolo.
Sì, pane, capito.
Non mangiate le merende tirolese voi a colazione?
No, ma...
Com'è la merenda tirolese?
Secondo
è un
me...
piatto grassissimo, enorme, con affettati grassissimi, con lardo...
Ma loro ho sbagliato paese, dovevo andare
là. Vabbè, c'è un maiale tra due pezzi di pane.
Anche loro lo fanno, ma loro lo fanno durante, tipo, diciamo, la merendina, e lo chiamano Jaus, se non mi sbaglio.
Jaus, sì.
Ok, allora...
Invece di fare merenda facciamo Jaus.
Fatemi lanciare finalmente questa intervista dopo un'ora.
Sentiamolo e poi parleremo dello Jaus.
Ce la posso fare, silenzio, ce la faccio.
Allora, ciao ragazzi di Jet Lag, siamo qui con Paolo Scrocco, come potete immaginare dal cognome è un sardo, quindi un isolano, un uomo che non ha mai visto il continente. Ciao Paolo.
Buonasera Nicola.
Allora Paolo, dove hai fatto il tuo Erasmus?
ho fatto l'Erasmus in Austria, a Vienna.
Una bella città, ce ne vuoi parlare un attimo?
Allora, una città bellissima, con tanta storia, la porta dell'Europa verso l'Europa dell'Est, verso il mondo arabo, ricca di mélange culturale, tra cui una certa influenza turca. Una città molto bella dove si respira l'arte, soprattutto la musica. È una città dove c'è tanta musica, si sente nell'aria, e l'opera è accessibilissima, e quindi questo è molto bello perché è una città splendida, accessibile, e la musica è accessibile per tutti.
Qual è stata la prima cosa che ti ha colpito quando sei arrivato in città?
Il metro.
La metro, com'era la metro?
La metro era bella, fatta bene, solo che io, come dicevi tu, venendo da una piccola isola, avendo poca esperienza di metro, dicevo, cazzo, questo metro non capisco niente. Vedevo tutti quelli che arrivavano da grandi città che lo prendevano come se fosse la cosa più semplice. Io invece lì che guardavo il metro, allora, qua devo prendere per lì, poi scendere, insomma. È il problema quando nasci in un paese di 9.000 abitanti in colonia.
Senti, invece, come ti sei trovato? Ti sei ambientato subito o hai avuto dei problemi?
No, non ho avuto dei problemi, anche perché sono arrivato in uno studentato da subito, quindi mi sono integrato molto facilmente in un ambiente internazionale. Ho avuto subito tanti amici da tutto il mondo, soprattutto da tutta Europa, quindi nessun problema di integrazione, anzi, sicuramente la vita in studentato ha aiutato. Ma di solito l'Erasmus è raro trovare persone che abbiano difficoltà a integrarsi, perché comunque l'università crea tutta una serie di situazioni che ti facilitano l'interazione e la socializzazione con gli altri.
Avevi qualche stereotipo sull'Austria o su Vienna prima di partire che poi è caduto?
No, io di solito mi piace fare le battute con gli stereotipi, però in realtà quando viaggio non li dimentico, vado alla scoperta, non mi pongo tanti pregiudizi, salvo quando vado a Napoli. No, sto scherzando.
Senti, ma come sono gli austriaci?
Gli austriaci è un popolo del nord, cioè del nord rispetto a noi in Terronia, un popolo del nord, un popolo continentale, un po' freddo per come possiamo concepirlo noi, però in realtà molto più caldo nelle relazioni di quanto poi non si possa trovare anche nella Germania settentrionale. Insomma, appartengono a quella fascia di popolazione che va dalla Baviera sino all'Austria, hanno un modo di relazionarsi abbastanza loro, sono simpatici, bisogna entrare nel loro giro per essere un po' integrati, ma in fondo in tutto il mondo è la stessa cosa, ecco, dappertutto ci sono popoli più o meno aperti, e di solito l'apertura è proporzionale al sole, però di solito in ogni città del mondo, per quanto riguarda la mia esperienza, è la stessa cosa, ovvero devi sempre integrarti, sei tu che sei straniero e arrivi, devi fare lo sforzo per integrarti, che sia in Messico, che sia Vienna, che sia Berlino, che sia Lisbona.
Ma loro cosa pensano degli italiani? Che stereotipo hanno di noi?
Allora, ho ricordi un po' confusi al riguardo, perché pochi anni dopo, insomma, però all'epoca non c'erano grandi stereotipi sugli italiani. Penso che la fase berlusconica d'Italia fosse già cominciata, non eravamo ancora arrivati al Bunga Bunga, ma insomma c'era questo influsso della brutta politica italiana che aveva un po' dipinto una pessima reputazione dell'Italia all'estero. Al di là di questo, insomma, niente di che, pasta, pizza, non ricordo nessuno stereotipo particolarmente negativo, salvo tutti quelli associati alla mala politica, che poi è uno stereotipo abbastanza pesante che si sente e si è sentito all'estero per tanto tempo, ancora si sente oggi.
Senti una cosa, ma visto che provi di gastronomia, qual è il piatto tipico o la cosa che era più buona, che faceva più schifo in Austria da mangiare?
Allora, diciamo che anche quando sei Erasmus hai un certo budget, quindi non è che vai a scoprire i ristoranti e tu hai Michelin.
Mangiavi kebab tutto il giorno, va bene, abbiamo capito.
Allora, no, io ho mangiato una quantità devastante di kebab, ma intanto perché sono buonissimi, perché Vienna forse è la terza città turca al mondo, e poi perché erano accessibili, e poi avevo iniziato a fare una, facevo anche per lavoro quasi, perché avevo iniziato a fare con degli amici una mappa dei kebab di Vienna. Il giudizio sulla qualità della carne, la gentilezza, non so dove sia finita la mia mappa di Vienna. No, poi lì ci sono dei cibi tipici, mangiano tanta carne con senape, com'è che si chiama, una specie di cavolo. Poi vabbè, il piatto tipico più conosciuto è sicuramente la Wiener Schnitzel, la cotoletta, la scaloppina, la milanese, insomma, come si chiama.
Quindi insomma era una copia triste di quella che fanno in Italia.
Ma io credo che sia di origine austriaca, perché credo che a Milano derivi dall'occupazione austriaca, quindi io penso che sia o sono gli austriaci che ce l'hanno, sì, sono, no, hai ragione, sono gli austriaci che ce l'hanno rubata durante
non lo so. Ok, veniamo al dunque. Allora, quanto era facile per te scopare a Vienna, Paolo?
Allora, intanto questa domanda è posta in maniera molto volgare. No, io, insomma, l'Erasmus è un periodo in cui ci si conosce, hai facilmente delle conoscenze, dei ragazzi, sei lì per divertirti. Non era facile conoscere qualcuno e divertirti, insomma.
Quante bandiere hai aggiunto?
A Vienna?
Sì, quante bandiere avevi?
Cos'è una bandiera?
Nel senso, quante fighe di quanti paesi europei eri riuscito a incastrare in quei mesi?
So, intanto quando sono arrivato ero fidanzato, quindi...
Attenzione!
Poi, però la relazione è finita non tanto tempo dopo. Questa è una domanda personale, perché dovrei rispondere alla radio?
Va bene, diciamo, era semplice o no? C'è lo stereotipo dell'uomo italiano che... è gentile, oppure pensano tutti che...
Diciamo che per gli italiani, secondo me, è sempre un pochino più semplice che per gli altri, dovunque vada all'estero. Forse in Asia non abbiamo una reputazione, perché in Asia fanno un po' come facciamo noi qui, no? Vediamo un asiatico, sono tutti uguali, cinese, giapponese, non si capisce. E secondo me, un po' noi quando andiamo lì è lo stesso, tipo in Cina, accento, tedesco, francese, italiano, non gliene frega niente. Però sì, penso che per gli italiani sia sempre un po' più facile, sia per lo charme che è associato al nostro paese, e poi anche perché abbiamo una cultura che facilita le relazioni con gli altri. Noi tendenzialmente andiamo al contatto, andiamo a cercare il rapporto, non il rapporto che pensi tu, ma il rapporto personale, anche fisico, tocchiamo le persone, abbiamo un certo approccio che secondo me facilita agli italiani la drag, come si dice in Francia, il rimorchio, insomma, la
pista. Ma quanto sono belle e quanto sono brutte le donne austriache?
Non posso non rispondere in maniera politica, cioè che le donne sono belle e brutte dappertutto.
Sei un bastardo!
Le donne sono belle e brutte, è una questione di gusti.
Vabbè, parliamo di uomini, quanto sono brutti? Quanto sono brutti gli uomini austriaci?
Gli uomini austriaci sono bruttissimi. Sono veramente brutti, penso ho visto neanche un uomo austriaco bello. Sono forse i polacchi, ecco, l'unico popolo più brutto che sono i polacchi.
Bene, questo è molto interessante. Ok, allora chiudiamo con il tuo ricordo più bello / devastante del tuo Erasmus, tipo la cosa più folle o stupida che hai fatto.
Eravamo invitati a una festa, uno studentato, quest'estate c'era una sauna all'ultimo piano, uno studentato abbastanza classe, no? Abbastanza di un certo livello, con la sauna. Allora eravamo andati a fare questa sauna nel rooftop di dello studentato. Eravamo finiti tutti nudi nella sauna a bere birra.
Che tutti non è... nudi tutti?
Sì, donne e uomini, però avevamo l'asciugamano, ecco. E okay. Poi qualcuno si è spogliato. E io quindi, però purtroppo non ho un bel ricordo, a parte qualche ragazza prosperosa che si era denudata per la sauna. Io ero lì bevendo la mia birra, a un certo punto mi giro a sinistra e vedo questo uccellone che penzolava al mio fianco, questo tipo tedesco o svedese, che per lui era normale andare nudo in sauna. Insomma, non è finita come puoi pensare tu, in maniera sconcia, però semplicemente bere birra nella sauna non è una grande idea. Alla fine eravamo tutti devastati. Ricordo solo che sono tornato a casa con il mio coinquilino, perché avevo un coinquilino francese, il mitico Gonzaga, con un carrello della spesa che abbiamo trovato per strada, abbiamo fatto tutta via con lui dentro il carrello della spesa, poi io, eravamo un gruppetto, insomma, ci siamo divertiti così. Poi il giorno dopo non mi ricordo niente, però sicuramente insomma, mi sono ripreso piano piano e poi lunedì sono andato a lezione.
Sì, ci crediamo tutti, va bene.
Perché, malgrado le scorribande, eccetera, però insomma, andavo a lezione abbastanza seriamente.
Ok,
ho fatto di meglio nel mio percorso universitario, ecco.
Va bene. Vuoi dirci un'ultima cosa che pensavi del tuo Erasmus per chiudere?
Sì, io consiglio a tutti di fare l'Erasmus perché è una bella esperienza e è vero che cambia, che può cambiarti la vita, perché ti apre, non necessariamente, perché tu come puoi saperlo, perché insomma ci conoscevamo prima, l'Erasmus ti apre un mondo che può essere sconosciuto per te. Certe persone come me, per esempio, l'avevano già conosciuto prima, però sempre grazie a altre persone che hanno fatto l'Erasmus. Quindi insomma, l'Erasmus è una bellissima cosa che ci ha avvicinato molto in Europa, Quindi, anche se non credo più tanto al giorno d'oggi all'Europa come si sta costruendo, l'Erasmus è importante, fatelo, divertitevi, e anche perché ci avvicina a tutti a essere un po' più cittadini europei.
E andate in sauna, va bene, chiudiamo
così. Andate in sauna e attenti a scegliere bene i vostri vicini di sauna, perché all'estero è pericoloso.
Ok, va bene, grazie Paolo.
Eine Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf.
E questa era la meravigliosa intervista a Paolo Scroccu,
veramente Scroccu,
Scroccu, ma Scroccu. In realtà è la Sardegna che mi spinge a utilizzare tutte le U che possiedo nel mio vocabolario. Dicevi, Ellie, che anche tu avevi una sauna nel tuo studentato.
Sì,
anch'io avevo una sauna nella mia studentato. Perciò magari,
ho sbagliato tutto.
Magari era lo stesso studentato.
Magari era lei.
Magari eri tu quella nuda nella vasca dove c'era lui.
Magari, immagini.
Paolo, hai sentito? Poi ti diamo il numero di telefono.
Ti è mai capitato Paolo. Una situazione come quella di Paolo?
Ubriaca nella sauna?
No, io mi riferivo più all'altra parte. No, scherzo, ovviamente.
Niente jacuzzi, comunque.
Niente?
Jacuzzi. Idromassaggio,
jacuzzi.
Acqua termale, no, niente. Niente.
Allora, noi vogliamo sapere, ma questa cotoletta è milanese o austriaca? Diteci un po'.
È austriaca.
Vabbè, ma questo è nazionalismo, dai. Non ci credo. Invece volevi dire
vorrei,
una cosa.
Vorrei avere un milanese qua io per avere la controparte.
Vabbè, diciamo che siamo un po' tutti milanesi. Volevi dire quella cosa di
ma io bene. Lo dico, lo dico io. Ma è vero che gli uomini austriaci sono più brutti degli italiani? Cioè io un più o meno ce l'ho un'idea, però ve lo chiedo a voi.
Secondo me dipende molto dal gusto.
Dipende dalla città.
Quindi tu come austriaca che sei ti piacciono i uomini austriaci?
Cosa pensa? Cosa pensa? Tu cosa pensi?
Io credo che Eli ha ragione. Dipende dal gusto e sì, per esempio gli uomini in Italia sono più...
bassi.
Meno, più basso.
Bello,
io sono alta magari gli uomini gli
infatti questo è vero, no?
Bisogna sempre guardare in tre dimensioni tutto, non è. Allora
benissimo.
No, poi noi siamo tutti tendenzialmente più ciccioni.
Sì, è vero.
A parte
ci sono ciccioni?
Non lo so.
Se ci sono ciccioni.
Secondo me no, perché io li vedo molto interattivi nelle strade, sono tutti sportivi, no?
Sì,
anche noi.
Vanno in bici, vanno a dormire là. Fanno
tutti scivoli.
Sì, però non c'è mai la figura del Latin lover austriaco, no. Cioè,
cosa ne pensi? Sono molto sportivi,
che cozza già la terminologia.
L'Austrian
lover. Per me io credo davvero che persone i tedeschi sono più sportivi,
più sportivi magari.
Gli austriaci no, non sono sportivi.
No, infatti c'è una differenza tra ovest e...
Est e ovest.
Sì.
Io ho conosciuto comunque tutti gli austriaci sportivi.
Con in montagna, sì. Gli austriaci, quelli sono davvero molto sportivi.
Sì, in montagna. Da noi è il contrario, chi vive in montagna non fa un cazzo. Chi sta al mare deve essere figo perché deve farsi vedere nudo. Quindi.
Io avevo una speciale amica austriaca che del
che vuol dire speciale?
Eravamo intimi.
Ci sta ascoltando quando, adesso, ci ha scritto. Quando,
ciao, come si chiama?
No,
non si può dire.
Non si fanno nomi e cognomi. No, quando stavamo facendo delle escursioni in montagna mi lasciava sempre dietro, abbandonato, morto, lungo queste montagne.
E poi vi ritrovate a letto alla fine.
Alla fine io a letto morto e lei ancora voleva fare cose.
Ah, attenzione.
Ma abbiamo detto la differenza tra i tedeschi e gli austriaci, ma noi abbiamo un po' un pezzo di Austria anche in Italia, che è il Sul Tirolo o Alto Adige, che dirsi
l'abbiamo voglia. Occupato, sì.
Sì, dai, diciamo che abbiamo vinto con la guerra, ma che abbiamo anche vinto rispetto a voi, quindi ci scusiamo a nome di Jetlag per aver vinto il Tirolo.
90 anni fa.
Ma c'è una differenza, cioè voi quando andate nel Sul Tirolo in vacanza, vedete la differenza con l'Austria oppure sono tutti fratelli?
Nel Sud Tirolo intendi?
Sì, cioè quella parte che noi chiamiamo Trentino Alto Adige, Sud Tirolo.
Vabbè, dal punto di vista linguistico è molto simile al, diciamo, alla lingua tirolese del Tirolo dell'Austria.
Sì.
Ma ci sentiamo, io ho un po' di amici del Sud Tirolo, ci sentiamo comunque amici, perché la lingua comunque... ci lega un po'.
Sì, ma loro sono tipo i terroni dell'Austria, perché loro dicono no, che noi siamo terroni, cioè loro sono i terroni dell'Austria o sono...
Ma secondo me i sudtirolesi non si sentono né da parte dell'Italia né da parte dell'Austria, perché
sì,
una volta
tirolese,
una volta ho parlato con un sudtirolese mia di politica austriaca E lei non ne sapeva niente perché appunto è tutti erano messi.
Non gliene può fregare di meno.
Ma diciamo, dopo 90 anni un pochino integrati saranno, no?
Assolutamente.
Beh, l'importante è che... Vabbè.
Sì. No, ma diciamole le cose.
No.
No, diciamo che sono molto ricchi, hanno uno statuto speciale in Italia. Diciamo,
abbiamo perso tutti i nostri ascoltatori dal Trentino.
Diciamo che per noi non è un guadagno, come la Sicilia, è un peso, lo possiamo dire, dai.
Ma parliamo di animali, tu avevi una curiosità sugli animali.
Sì, più o meno. Stavo guardando un po' di tempo fa un servizio su National Geographic, parlava della popolazione austriaca.
National Geographic parla della popolazione.
Oggi parliamo della popolazione austriaca.
Gli volevo togliere una curiosità, volevo una conferma da voi. Ma è vero che in Austria ci sono più mucche di persone?
Mea cao.
Mucche. Cao.
Mucche.
Ah.
Mea cuals. Leute.
Però non lo ci sa. Sto pensando, cioè, uno avrebbe detto no.
Mi sembra strano, ma...
Sì?
Beh,
sì,
può essere. Ci sono più topi che popolazione mondiale, quindi...
Davvero? Sì, sono, certo, mucche. Sono più italiani che popolazione...
Sono 10 miliardi di topi.
Sì. Probabilmente sì.
Ma in Italia forse sì.
Fanno parte del censimento, comunque...
Sì, infatti nella mia città, diciamo, ci sono 5.000 mucche. Anime.
Ah, anime.
Anime.
Okay. No. 1.200 persone e il resto.
Ma io volevo fare delle domande in merito invece all'intervista.
Assolutamente.
Di Paolo. Che allora, sentito. Innanzitutto, la sauna è vero, esiste, non ha detto una cazzata. Purtroppo
potresti,
lui ha avuto...
Potresti che potrebbe essere stato suo stesso dormitorio.
In Austria...
No, perché da noi è assurdo che ci sia una sauna in uno studentato. Sì, non ci sono neanche le finestre, di solito.
Ci sono nemmeno le camere in uno studentato in Italia. Quindi
nello mio...
Ora l'Adis vi caccia fuori.
No, l'Adis è
niente. Non ci avevate pensato a
questo.
Io mi sono trovata benissimo per 7 anni.
Sì.
Quindi dicevi?
Quindi nel mio studentato, diciamo a Vienna, pieno cuore di Vienna, c'era, diciamo, nella, come si dice, la cantina, nella cantina?
Sì,
c'era
nella mensa.
No,
nella cantina.
Nella cantina dello studentato. Sì. Nella cantina dello studentato c'era la stanza fitness, non so come
si chiama. Sì, la palestra.
La palestra, già, non so.
La palestra e poi la sauna. Tutti e due, quindi era proprio un lusso, diciamo.
La domanda è: ma perché venite allora in Italia a fare l'Erasmus?
Sì. Ma invece anche a Graz, dove sono stata io, c'era lo stesso dormitorio con sauna.
Sì, sì.
Quindi allora...
Io non sapevo.
Sì, sì.
Ok, no, vabbè, c'erano altri tutti tutta una serie di quesiti che adesso.
Ma riguardo
mi viene
cibo,
voglia di iscrivermi all'università.
Abbiamo detto questa cosa della cotoletta e va bene, però molto spesso i tedeschi si appropriano di un vostro cibo particolare che è lo strudel. O i canederli, ce ne volete parlare? Nel senso, io
canederli. Difendiamo i diritti enogastronomici austriaci.
Lo strudel quindi è austriaco?
Sì, sì, lo strudel è austriaco, 100% austriaco.
Sì,
non è sul
l'orgoglio
tirolese.
No,
non è sul tirolese.
Attenzione!
Polemica. Diciamo,
secondo me lo strudel, io non so, non so particolarmente dove è nato in Austria. Però magari a quel tempo su Tirolo faceva ancora parte dell'Austria, quindi è nato in Austria.
Vabbè, ma questa è la storia, l'Austria uno inventa una cosa e poi l'Austria
anche sempre Napoleone più era nato italiano.
Infatti. Ma questo strudel lo abbiamo capito, invece una cosa che per me è molto importante sono i canederli. Vorrei
Knödel.
Sapere come li chiamate?
Knödel.
Knödel. Ma come
io
sono
non
fatti?
Non sapevo in italiano che significa.
Anche io l'ho sentito per la prima volta da questo animale che ha tradotto la parola. Che non dovrebbe
si chiama canederli, tutti i nostri ascoltatori che abbiamo perso adesso ritornano al Trentino.
Diciamo che abbiamo tradotto questa parola.
Facciamo conoscere al mondo i canederli. Vai. Cosa sono i knödel?
Ok, i canederli si possono fare, si fanno come contorno, ma anche come pasto principale, diciamo.
Ah, ok.
E cosa sono?
Sono un misto, un impasto di uova, pan grattato, sale, prezzemolo.
Sì.
A volte prezzemolo.
State prendendo appunti,
è una polpetta,
ragazzi.
Che è? Una polpetta.
Sì, sì, sono delle palle
di gnocchi.
Che come di solito li mettono anche nella suppa, no?
Sì, anche
ma ci sono molte diverse versioni di
knödel. Più di knödel a me mi piace.
Ci sono le versioni che sono, ci sono dolci, ci sono per la suppa.
Ci sono anche con le mucche.
Dicevate anche con
no, le mucche.
Ci sono queste mucche che Alessandro ha avuto. Ma ci sono anche con l'albicocca, avete detto prima.
Sì, con Maril Knödel. ci sono, per esempio, si riempie di un'albicocca e poi si mette nell'acqua bollente. E poi si mangia con, diciamo, il pan grattato con burro sciolto, è buonissimo proprio.
Buono.
Quindi così.
Tra l'altro la parola albicocca, quando dicevamo la differenza tra il tedesco e l'austriaco, c'è una parola che ha due significati differenti. Ma vedi quanto ho studiato per questa puntata.
Non è
mezz'ora.
Non è che ha due significati differenti, ci sono due parole differenti. Cioè, nel senso, i tedeschi direbbero per albicocca aprikose.
Aprikose.
Sembra che un po' più inglese.
Genau.
No, lei sta usando un altro aggettivo che sembra un po'. Dai, spara il merdone.
No, sembra un po' dura. Aprikose.
Invece voi dite.
Marille.
Sembra cioè, francese.
Più bello.
Bene. Sì. Quindi parlando sempre di lingue prima di ascoltare la prossima canzone,
voi
parlate benissimo italiano, ma qual è stata la difficoltà più grande nell'impararlo per voi? Cioè, un modo nostro di pronunciare certe parole, i verbi?
Perché siamo stronzi.
Non lo so, la gente non aiuta con le valigie, qual è stato?
Alessandro ha il piede rotto.
Ma forse ero già infortunato, per questo non ti ha aiutato.
Con le lingue.
No vabbè, io posso solo parlare per me stessa, nel senso, a volte le parole, come devo per esempio pronunciare le parole, è una difficoltà per me. Per esempio c'è un fiume in Puglia.
Non sembra perché
c'è un fiume in Puglia che si chiama Ofanto.
L'Ofanto, certo. Ma, vicino a casa mia.
Questo programma mi fa scoprire nuove cose.
Ma se tu sei straniero e tu potresti pronunciarlo in due modi, Ofanto, no vabbè, Ofanto, come
è come per noi dire Geschilfanto.
Come lo puoi sapere?
Veramente una profonda solidarietà per tutti i turisti austriaci che sono in Puglia e cercano l'Ofanto. Ragazzi, 4-5.
Guarda che sbagliano anche gli italiani. Io per esempio dicevo
la pronuncia giusta.
Ofanto, credo, ma io non l'ho mai sentito.
È la prima volta che
come sento. Come si detto, si chiama Amaracarappa.
Seppure
sì.
Per gli italiani è una difficoltà.
Assolutamente.
Ma puoi immaginare solo che io vivevo con un quando io
con uno di Ofanto?
No.
Del fiume.
No, un coinquilino francese, e come sapete i francesi mettono l'accento tutti nello stesso punto, quindi sbagliano tutto in italiano. Quindi l'origano era l'origano.
Sì,
la bombola è la bombola. Quindi è tutto è tutto alla fine, no? Io dicevo no!
No!
Quindi Ofanto.
Quindi forse lo anche giusto. Forte solidarietà ai francesi. Turisti francesi. Fabian, prima di sentire la canzone, qual è stata per te la più grande difficoltà? O è tuttora magari la più grande difficoltà nel parlare italiano? Parole che non ti piacciono?
Per me. Per me è vero, perché la pronunciazione, il mio livello di italiano non è così alta che questo.
È più alto della media italiana.
Parli molto meglio di Nicola, quindi va benissimo.
È più alto della media italiana, infatti.
Poi facciamo un corso.
Ma, dicevo, per me sì. Magari qualcosa che io detesto sull'italiano è che ci sono un miliardo di versioni per dire anche oppure
le preposizioni, sì, sono a mille.
C'era un'ascoltatrice di Jetlag che si chiama Luisa, che ha detto che noi diciamo come mai al posto di perché. Non ci avevo mai fatto caso, cioè noi non diciamo perché.
Abbiamo
questo,
mille modi per coniugare le frasi, sì.
E quindi ogni volta devi trovare sempre la versione più usata, nel senso, sì. Qual è la parola magari che dicevi, la versione che ti dà più fastidio?
Anche se, come mai, ma quindi. Noi usiamo molto.
Siamo letterari.
Siamo stronzi.
Ricamiamo
anche in tedesco, però non è più facile. Diciamo che anche
ci
noi
sono meno,
dei
ci sono meno
preposizioni che comunque hanno significati diversi per dire la stessa cosa.
Quindi diciamo che dovunque vai
dovrebbe
ti
essere,
trovi
diciamo, più facile, secondo
direi
me.
Direi di sentire allora
il tedesco.
Imparare il tedesco e l'italiano.
Davvero?
Sì. Almeno io, come straniera che sono, ho avuto.
Il tedesco è più semplice dell'italiano. Certo.
Molto prestigio sapendo l'italiano,
vero,
per imparare il tedesco.
Perché la grammatica
per
è.
La parte della traduzione.
Allora impariamo tutto il tedesco ascoltando questa canzone, Hamkunst.
Sì.
Degli Speller e Spieler.
Spieler.
Schwere Partie für mich, dass sie nicht gern heimkommt. War von Anfang an klar. Letzte Nacht war schwere Partie für mich. Ich kann mich nicht erinnern, Istanbul und siehst so, was sammeln nur so Abkunft, so verschiedene Reihen. Schware Partie für mich. Alle aus mir erklärt. Und da sagt man nicht na, na, na. Letzte Nacht war schware Partie für mich. Hab mich gut unterhalten. Und na, da geht man nicht heim, heim, heim. Und sie so, was schwere Partie für mich. Bin um 8 Uhr daheim gewesen. Mit Blumen und See. Letzte Nacht war doch eine schwere Partie für mich. Während dich ist ein Brief ging. Und meine Frau, die war weg, weg, weg. Und sie schreibt, was
semplice il tedesco, per fortuna, dire.
Per fortuna l'hai detto te il nome di
perché sennò lui già è sbagliato prima.
Ma guarda, da adesso dopo aver sentito questa puntata di Jet Lag sono espertissimo
della. Ma infatti Alessandro stava dicendo era bellissimo il testo proprio.
Sì.
Sì, stavo cercando di parafrasare il testo di questa canzone, sono rimasto emozionato.
Quando dice Hans Kunz Ich Wein è veramente toccante. A proposito di parole toccanti, vogliamo sapere subito per i nostri ascoltatori quali sono secondo voi le parole italiane che vi piacciono di più e poi quelle tedesche, vi chiediamo. La parola italiana che proprio amate. Jet lag magari, ah no, in inglese.
Come è scritto jet lag?
No, non lo so, non mi ricordo. So che va in onda su Radiofonica ogni martedì alle 6. Forse Radiofonica vi piace come termine.
Bellissimo.
Come vedi? No. Qual è la parola che ti piace di più?
Andrea. Attenzione,
attenzione.
C'è un diteci. Lei lo sa.
Vi dico le
la
più
parola
che
lo sa.
Le più gettate sono state birra.
Allora, magari inizio con la parola in
è un rebus.
Sì.
Ah, ok.
Perché comunque non mi è venuto in mente ancora dell'italiano, ma facciamo sì, che
com'è in austriaco?
Non
in
dire
austriaco è una parola che un verbo, anzi, sekieren.
Sekieren?
Sekieren.
Che è proprio austriaca che i tedeschi non capiscono. Sekieren.
Quindi la usi quando vai in Germania.
Faglielo spiegare.
Sekieren.
Significa
provocare. Cioè, però è un modo
sessuale.
No, non per niente.
Però fai così. No. Sekieren.
Scusa, sai gli austriaci con i
gesti.
Gestualità
austriaca.
Non è che fai così. Sekieren. Tocchi il culo, no?
No, però Sekieren. modo particolare di provocare le persone, un po' in modo scherzoso.
Ah,
quindi,
sono io, stuzzicare. Okay. Faccio incazzare la gente.
E poi
stuzzicare.
Volevo solo menzionare un'altra parola che è schmee. Che
no, com'è, ridilla?
Schmee. È proprio austriaca, che i tedeschi sono invidiosi, secondo me.
Per questa parola.
Per questa, anche per questo modo di vivere in Austria, perché tutti gli austriaci, diciamo, hanno un certo senso di schmee. Schmee, ve lo spiego adesso.
Tutti hanno un senso di schmee nella vita.
Schmee.
Quindi anche Andrea ce l'ha.
Fategli dire cosa è lo schmee.
Tantissimo.
Schmee, cioè. E quando si parla di avere un certo senso di umorismo.
Vedi? Lo sapevo io.
Dice, a me dicevano lo scemo, invece sono schmee. Vedi, questo è il grande equivoco della mia vita.
Tu sei schmemo.
Sono schmemo.
Invece posso dire io una frase che mi piace?
Devi.
Che è divertente anche.
Sì.
Prost. Das die Gurke nicht verrost. Questo me l'ha detto il mio amico Reinhardt, che lo saluto.
No, dobbiamo assolutamente sapere che significa. Che
sì. Lo puoi tradurre tu meglio in italiano.
Ok, io non sono bravissima alla traduzione, ma...
Hai capito? Te lo ridico tu.
Prost, das die Gurke nicht verrost.
Prost vuol dire cheers?
Cin, sì. Sì.
L'unica cosa che ho capito.
Che non si secchi la gola. Non,
sì.
Che non divenga quella ruggine, giusto?
Sì, che non si secca la
che
gola.
Non si secca.
Ah, che quando bevi. Che non si arrugginisca la gola.
Sì.
Non
lo so.
Quindi tu meraviglio. Praticamente quindi devi sempre stare a bere, che non si
vabbè,
secca la gola.
Siamo abbastanza allenati, devo dire.
Ed è lì che problema. Scoprì il mercato austriaco per le proprie birre.
Perché hai fatto proprio l'Heineken.
No, è l'unica birra che è venuta in mente.
Una birra austriaca.
Invece Fabienne sa che ci deve dire la sua parola preferita.
Per me, io credo che Leiwand.
Leiwand?
Sì.
Che significa? Che non ricordo.
Significa fico in una versione molto austriaca.
No, ridilla, ti prego. Fico, come si dice?
Quindi Andrea ist Leiva.
Leiwand.
Leiwand.
Ma questo
Fiora Leiwand.
Aspetta, questo è nel dialetto viennese, però.
Sì.
Fiora Leiwand.
Perché, aspetta, che
vedi,
non mi viene
ecco perché
in
viene meglio dell'altra parte dell'Austria. Ecco.
Fiora Leiwand, il nuovo cognome.
Leiwand o Leiwand?
Leiwand.
Leiwand, benissimo come l'hai detto. Leiwand, ok. Che vuol dire tipo classe?
Leiwand.
Fico.
Questo è davvero. Questa è la parola, se io vado in Austria dico Leiwand, jet lag Leiwand.
Sembri un esaurito.
No, vabbè, no. Leiwand.
Sì, poi
Leiwand.
Dico jet lag is Leiwand.
Grande, ridillo per favore.
Che poi lo usiamo.
Jet lag is Leiwand.
Yaman.
Ottimo, a proposito di Yaman,
da mettere in sigla.
Il 5 dicembre c'è un bellissimo evento di musica reggae che so che in Austria piace molto. Bassfire, Zaire, insomma,
no?
Sì, Villa da Posse. Il 5 dicembre, mi raccomando, partecipate tutti a questo evento. A voi piace la musica reggae in Austria? Mi sembra proprio il paese meno reggae. No,
non è nata in Austria la musica reggae, no?
No, poi dopo si è... perché prima la Giamaica faceva parte dell'impero austro-ungarico.
Ah,
e poi,
ecco.
E poi
Mono Nikita Man.
Ma io non so, sono austriaca, io non so.
Sì, sono austriaca.
Sì, come si chiamano?
Mono Nikita Man.
Nikita Man, sembra tipo Nikita, bellissimo. Questa puntata è meravigliosa. E noi abbiamo sempre una tradizione che ci piace a Jet Lag, oltre a quella di sapere e conoscere il nome, anche quella dei film, libri, album da scoprire.
E anche musica.
Intanto stanno complottando tra di loro.
Io c'è subito una domanda. Paro Steller è famosissimo dell'Austria,
sì.
E fa della musica bellissima swing, che
sì,
io so.
Swing elettronica.
Di quale città dell'Austria viene lui?
Di Linz.
Linz.
Il mio amico Christoph veniva da Linz.
Io Linz è una delle città austriache che adoro di più, insieme a Graz, Innsbruck, Vienna.
E sono finite.
Sono finite.
Salzburg,
assolutamente.
Invece riguardo alla cinematografia, c'è qualche film famoso? Oltre a Arnold Schwarzenegger, che tutti lo conoscono.
Viene di grazie.
Terminator è il film tipico della cinematografia austriaca, no?
Beh, direi, perché Schwarzenegger è proprio
un classico.
Alla fine mangiano lo strudel quando finisce
quando
la sfida.
Tutti.
Ah, mangiamo lo strudel.
No, consigliateci qualche film bello da vedere austriaco.
Beh,
da scaricare legalmente.
Sì. Dovreste tutti vedere, per vedere anche il paesaggio austriaco, Sound of Music. Tutti appassionatamente.
Tutti insieme appassionatamente, che tra l'altro è un modo di dire italiano, noi siamo qui tutti insieme appassionatamente. Raccontaci un po' il film, di cosa
parla. Ma il film parla di una famiglia praticamente che... diciamo
sta insieme.
Si sta insieme e
appassionatamente.
No, è una famiglia, cioè il diciamo il padre rimane vedovo,
uh-huh.
E c'è la badante per
già
i
una cosa allegra,
non stanno più insieme.
E E loro si innamorano in questo film e insomma diventa...
Trombano, volevi dire questo.
Come si dice in no,
molto romantico.
Che lei tra l'altro è Julie Andrews.
La badante,
noi abbiamo...
Bravissima.
No, finiamo la storia, poi finisce... Sì.
E quindi no, loro infatti poi scappano perché sta per iniziare la seconda guerra mondiale.
Sì, giusto? Tipo 2 minuti dopo già
devo scappare, sì. E però... Insomma, questa famiglia è anche diventata famosa perché cantano tutti insieme e molto bene. Quindi si sono emigrati negli Stati Uniti come famiglia Trapp.
E noi proprio per questo, prima di scoprire il film che ci consiglia Fabienne, abbiamo una clip, Nicola. Proprio la, credo, numero 5 o 6. La scoprirete.
Come si chiama?
Il film si chiama The Sound of Music. È una clip dove c'è scritto clip.
Ah, ce l'ho, già l'ho messo.
Ed è una canzone che si chiama Hello Bye Bye Auf Wiedersehen Goodbye. Che Auf Wiedersehen è un termine che vuol dire.
Eccola.
Auf Arrivederci.
Auf Wiedersehen.
Adieu, adieu to you and you and you. So long, farewell, au revoir, Wiedersehen.
I'd like to stay and taste my first champagne.
Yes?
No.
So long, farewell, au Wiedersehen, goodbye.
I leave and heave a sigh and say goodbye, goodbye.
Vengono i bambini.
Vengono i bambini ad ascoltare questa canzone. Tutti ci stavamo dicendo, ma io questa canzone la conosco. I sabati mattina, le domeniche mattina quando non si andava a scuola.
Cioè mai.
Fabienne, dici.
Sono vita triste.
L'infanzia mia. Vabbè, Fabienne, dici il tuo film austriaco che ci consigli.
Per me è un poliziesco. Infatti ci sono 4 di questo poliziesco, 4 film.
Rex? No.
No.
No, adesso si è spostato in Italia, Rex.
Il commissario si chiama Brenna e infatti c'è un scrittore austriaco che si chiama Wolf Haas e lui ha scritto dei libri molto famosi in Austria. E poi c'è quei film che sono
fatti presi dal libro.
Sì, esatto, e sono molto famoso anche per questo, okay? Perché l'attore che
interpretava il...
che questo Brenna è anche un...
Ma il cane Rex?
No. Si chiama Brenna, è un comico molto famoso in Austria che era l'attore di questo personaggio di Brenna e si chiama...
Non lo so.
Un momento.
Rex.
Un attimo.
Josef
Hader, sì. È anche il mio comico preferito in Austria.
Davvero?
Sì.
E poi abbiamo detto anche che c'è Waltz, che è un grande attore.
Christoph Waltz.
Infatti, sì.
Ti piace Christoph Waltz?
Sì.
A proposito di Rex, ormai quel cane dovrebbe avere 45 anni circa.
No, è un clone.
Io spero che non cambino dopo un po', perché si vede questo Rex che non conosce.
Da noi l'unica cosa forse famosa di serie TV austriaca che è il cane Rex. Sì.
Ma una cosa su Christoph Waltz. Noi adesso lo conosciamo tutti perché è stato scoperto da Quentin Tarantino con Inglourious Basterds. Sì. Ma prima in Austria voi lo conoscevate? Cioè, un attore che neanche voi...
No, questa è la storia cista un pochino, perché in Austria non è stato famoso di tutto prima di fare questo film.
Come il volo in Italia.
Secondo me non ha fatto molti film prima, lui ha recitato più nel teatro, mi sa.
Ah, ok,
quindi
teatro.
Magari...
Sì.
E proprio perché
è come Popolizio da noi, che è un grande, ma noi lo trattiamo come un cane.
Assolutamente, salutiamo Massimo Popolizio che ci ascolta sempre.
Abbiamo, ti vorrei ricordare, un minuto e mezzo.
Un minuto e mezzo per dirmi Conchita Wurst. Questa grande cantante, è la cantante anche preferita di Fabiana, se non mi ricordo male. Ma ha vinto l'Eurosong Vision Contest, ma tu hai lavorato all'Eurosong a Vienna?
Sì, ho lavorato lì quest'anno perché c'era mi sono candidata, diciamo, e c'erano 800 volontariati.
Volontari.
E quindi ho lavorato lì, era un'esperienza bellissima.
Ma il volo? Ma a voi piace?
A me fanno cacare, anche loro hanno cagato poi nell'hotel.
Sì, tra l'altro salutiamoli perché ci stanno
ascoltando. Ciao Volo!
Assolutamente. A voi piace questo tipo di musica italiana?
Ultima così, domanda così. Velocissima, abbiamo 40 secondi. Fa schifo. Puoi dirlo, anche a me fa schifo.
Yeah, online.
Sì, a me mi piace perché riproduce un po' tutti gli stereotipi italiani, diciamo.
Andiamo tragicamente.
Finita così. Grazie, Jetlag. Torniamo martedì prossimo. Grazie ad Alessandro.
Grazie a tutti di averci ascoltato.
Grazie mille, ragazzi.
Gerda, Nicola, Ellie, Fabienne. Questo è Jetlag.
Ciao.
Ciao.